Eccoci qua per la seconda meditazione, il nostro percorso per imparare a riconoscere Gesù un po' nella nostra vita è cominciato con l'introduzione agli esercizi in cui abbiamo letto il brano dei discepoli di Emmaus, come Gesù si affianca a loro e lentamente si fa riconoscere. Poi abbiamo guardato qual è l'inizio di ogni nostro percorso di riconoscimento del Signore, che è l'esperienza di essere riconosciuti da Lui, e abbiamo visto la vocazione di Natanaele nel Vangelo di Giovanni. Ora, come seconda tappa degli esercizi, noi proviamo a leggere e analizzare ciò che ci rende difficile riconoscere il Signore. Perché fatichiamo a riconoscerlo? E ascolteremo dal Vangelo di Matteo, il capitolo 14, i versetti 22 fino a 33, Matteo 14, da 22 a 33, leggeremo l'episodio del fantasma. I discepoli, per una serie di circostanze, scambiano Gesù per un fantasma, non riescono a riconoscerlo. E allora anche noi ci chiederemo: cos'è che mi impedisce di riconoscerlo? Cos'è che qualche volta mi fa immaginare che Dio sia come un fantasma? Che Gesù sia come un fantasma, così una presenza aleatoria, non significativa. Intanto però cominciamo leggendo dal Vangelo di Matteo, capitolo 14, versetti da 22 a 33. Dal Vangelo secondo Matteo. Subito dopo, Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca e si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio». Ecco, questo è il brano che abbiamo a disposizione. E, cominciamo così, con una linea di lettura interessante. Insomma, questo brano si può leggere in questo modo. I discepoli passano da una situazione di grande gioia, perché questo brano segue la prima moltiplicazione dei panni, cioè la prima volta che i discepoli con Gesù danno da mangiare una marea di gente. Quindi sono pieni di entusiasmo, di lancio. Poi Gesù però li fa andare sulla barca, li fa andare via, li costringe ad andare via. E quindi loro sono un po' così. Poi si trovano a combattere con il mare in burrasca e quindi sono spaventati, agitati. Poi arriva Gesù terrorizzati, poi con Pietro pieno di entusiasmo vuole camminare sul mare, poi Pietro disperato perché si vede affogare di nuovo, poi sale sulla barca di nuovo tutti contenti. Cioè c'è un'oscillazione delle emozioni in reazione alla la propria esperienza con Gesù. Ed è interessante vedere come avvengono questi passaggi. Allora concentriamoci sul brano, su quello che succede e su come mai non lo riconoscono e perché poi invece come lo riconoscono, come cresce la fede di Pietro. Allora, prima di tutto allora bisogna proprio ci fermiamo su questo, il primo spunto parte da lì, i primissimi versetti. Subito dopo Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e ad andarsene sull'altra riva a traversare, mentre lui congeda la folla. Poi lui sale sul monte e sta in disparte. Questi due versetti sono interessanti perché, dicevo, è un momento molto positivo dei discepoli. È la prima volta, non è la seconda, è la prima, quindi sono anche loro tutti stupiti di quello che è successo. Con quattro pani loro sono andati a distribuire pane per migliaia di persone. È un evento grandioso, grandissimo, la gente ha visto cosa stava succedendo, la gente è esaltata, la gente attribuisce a Gesù una grande importanza e quindi è il momento di gloria anche dei discepoli, i quali immaginatevi che soddisfazione avrebbero avuto a congedare la folla. Ah sì, arrivederci, grazie, ha visto il maestro, sì, ma no, se volete io lo conosco, posso... Cioè per i discepoli è un momento di gloria. E infatti Gesù li costrinse, la parola è forte, eh? Gesù li costrinse ad andarsene, la folla la congeda lui, non loro, non rimangono lì a prendersi la gloria di quello che è successo, via. E anche Gesù, congedata la folla, che cosa fa? Sale sul monte da solo a pregare, cioè torna dal Padre, sta in preghiera con il Padre che è la fonte di quello che lui sta facendo. Anche lui, pur avendo congedato la folla, va col Padre. Sta ben attento a non crogiolarsi nel successo. Allora, questo è per noi il primo spunto. Gesù, quando le cose vanno male, noi ci lamentiamo, no? Va bene, con Dio subito. Quando vanno bene, avremo anche noi il gusto di congedare la folla. La tentazione di esaltarci, di pensare che è merito nostro, di raccogliere gloria, di mietere gratitudine. Allora, bisogna allontanarsi, bisogna andarsene. Se Gesù ci manda via da una situazione di successo, forse lo sta facendo per il nostro bene. Secondo spunto, versetti da 24 a 27. La barca è tutta agitata per le onde, e i discepoli hanno lavorato tutta la notte, dice, per tutta la notte, quando invece 25, sul finire della notte, Gesù arriva e loro non sono in grado di riconoscerlo. Allora, Gesù li ha mandati sul mare, loro sono i discepoli obbedienti, sono andati, adesso per tutta la notte sono ostacolati da onde e vento. Probabilmente non stanno rischiando la vita, però è molto faticoso, non si va avanti, sono distanti, dice Matteo, diverse miglia, quindi ha fatto diverse miglia, ma sono lontani dalla riva, sono proprio lontani ancora, è molto lungo il lavoro ed è passata già tutta la notte. I discepoli sono passati dalla terraferma con un buon successo a il mare non controllabile, con vento forte, onde, con acqua che viene sulla barca, un lavoro immane per tutta la notte. E cosa fanno i discepoli che stanno faticando per tutta la notte? Faticano, un po' esaltati da questo lavoro continuo, un po' stanchi, ma non gli è neanche passato per la testa di chiedere, cioè di chiedere l'aiuto di Dio. Non sono in grave pericolo, sono molto affaticati, non hanno sentito il bisogno di pregare, forse il rischio era troppo concreto, il pericolo è troppo concreto per pensare che venga una soluzione del cielo. E chiedere aiuto a Gesù? Perché devi chiedere? È lontano miglia, è sulla riva, è lontano, non può venire. E cosa chiamiamo? Cosa facciamo? Lo chiamiamo a chilometri di distanza? Non sapevano, loro non possono aspettarsi che Gesù cammini sulle acque. E non aspettano neanche che venga Dio a salvarli. Loro reagiscono come sanno, come uomini che cercano di tirar fuori tutte le loro forze per salvarsi e lottano per tutta la notte. Quando arriva Gesù, sono spaventati. Guardate che dice proprio così, eh? Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: è un fantasma, e gridarono dalla paura, no? Gesù fa paura. Invece che essere contenti, pieni di stupore, perché è arrivato a salvarci, perché cammina sulle acque, è un gran segno, wow, un gran segno. No, loro sono spaventati, perché non se l'aspettano. Allora ci chiediamo a noi, può Gesù farci paura? Gesù ci fa paura? Ci sono dei momenti in cui noi spereremo di cavarcela da soli e di non dover chiedere aiuto a Lui? No, non è possibile, no Gesù, no che non può farmi paura, è il Salvatore. E vabbè, però certe volte noi non sappiamo bene quello che Gesù deve chiederci. Che cosa può chiedere? Fino a che punto può arrivare a chiederci? Fino a che punto può essere esigente nell'amore Gesù, che è morto in croce per salvare me, peccatore? E l'altra riflessione, sempre su questo punto, è questa, no? Hanno paura perché pensano che non sia lui, che sia un fantasma, un fantasma. Un fantasma perché loro non se l'aspettano, perché Gesù viene quando ha deciso lui, non quando abbiamo deciso noi. Perché, oppure perché è un fantasma, è solo un fantasma. Come può aiutarci un fantasma? Un fantasma non interagisce con la realtà. E tante volte noi abbiamo questa impressione, questo sospetto, che il Signore sia ideale, idealista, non vero. Ecco, l'altra cosa interessante, sempre su questo punto, è che Gesù non li sgrida. Oh, voi vi ricordate dei brani del Vangelo in cui Gesù, senza paura, rimprovera i discepoli. Gesù non si fa scrupoli a rimproverarli, perché deve mostrargli la via della vita, no? Qui invece però non li sgrida, non li sgrida, cioè come dice... Coraggio, sono io, non abbiate paura. Coraggio, sono io. Li incoraggia, li sostiene. Cioè è come se questa lotta contro l'impressione che Dio non venga, che Gesù sia un fantasma, che non agisce, questa lotta che noi dobbiamo fare perché questa impressione non vinca, è una lotta che Gesù comprende. Cioè Gesù la comprende, è comprensivo e tenero nei confronti di questa fatica che dobbiamo fare. Terzo spunto, Pietro. Superata questa prova, superata questa paura, Pietro si riprende istantaneamente dalla paura, anche lui ha gridato come gli altri gridavano dalla paura, si riprende immediatamente, ma proprio con una velocità che ci stupisce e che è tipica di Pietro, l'uomo non solo impulsivo, ma pieno di fede, no? E allora Pietro dice, allora Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Però... grande richiesta, una richiesta potente, cioè forte. Tu dici, che fede che ha Pietro però, eh? Non dice, oh che bello Gesù sei arrivato, allora se sei tu fammi camminare. È un po' una specie di prosegui del miracolo della moltiplicazione dei pani. Cioè Gesù aveva moltiplicato i pani e aveva coinvolto i discepoli in questo grande miracolo. Pietro dice, dai continuiamo così, fai camminare anche me sulle acque. E in effetti Pietro, con tutta la sua fede, quando Gesù gli dice vieni, Pietro fa dei passi. Però attenti alla domanda di Pietro. Pietro non dice fammi camminare, dice Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Comandami, io sono un servo e obbedisco. Ma se sei tu, questa espressione, se sei tu, è un'espressione non buona. Cioè Pietro sfida come Gesù a dimostrare la sua identità. Mostrami la tua identità. Se sei veramente tu, se non sei un fantasma, se sei vero, se sei vicino, se sei attivo, allora fammi camminare sulle acque. Cioè comandami, bello, cioè è lui che sta comandando a Gesù di comandargli. Capaci tutti così, no? Gesù comandami quella roba là che mi va bene a me, così io poi la faccio, no? Ecco, allora, però la cosa interessantissima è questa, che quella frase lì, se sei tu, è una frase terribile e la troviamo nel Vangelo di Matteo in altre due occasioni. La prima occasione sono le tentazioni. Quando Gesù è nel deserto e c'è il diavolo che lo sta tentando, il diavolo gli dice, se sei figlio di Dio, trasforma i sassi in pane. Se sei figlio di Dio, buttati giù dal pinnacolo del Tempio e c'è scritto che gli angeli verranno a salvarti. È come una sfida sull'identità. Dimostrami la tua identità facendo quello che ti dico io, facendo dei prodigi che ti ho detto io. Se sei il figlio di Dio, se sei tu, dice Pietro. Questo era Matteo 4, capitolo 4, versetti 4 e 6. Mentre altra compare ancora questa frase, se sei tu, sempre in Matteo capitolo 27, versetto 40, sotto la croce. Sei il figlio di Dio, salvi se stesso. Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Ancora una volta, dimostrami che sei figlio di Dio facendo quello che io penso che tu debba fare perché sei figlio di Dio. Allora Pietro, certo, ha una grande fede perché si fida di Gesù, è pieno di coraggio, sa che Gesù può farlo camminare sulle acque. È una grande fede, ma è una fede che sfida Gesù. Se sei tu, mostrami che sei tu, dimostrami la tua identità e perché tu tu sia figlio di Dio, allora devi essere capace di coinvolgere me nei tuoi prodigi, me nella tua potenza. Sei Dio se sei capace di coinvolgermi nella tua potenza. Capite che questo è un modo per mettere alla prova Gesù. Cioè io sto manipolando Gesù. Pietro sta manipolando Gesù. Dice il Messia è uno che è capace di dare a me un'abilità straordinaria, quindi se tu sei, allora fammi camminare sulle acque. E la cosa è terribile, perché così stiamo sfidando Dio. E la cosa strana è che in questo momento però Gesù dice vieni. Non gli dice come nelle tentazioni, come al diavolo, c'è scritto non tentare il Signore tuo Dio, no? Non metterlo alla prova il Signore tuo Dio. No, Gesù gli dice vieni. Perché gli dice vieni? Perché questa fede di Pietro è ancora immatura. Io credo se tu Gesù sei come dico io e ti chiedo di farlo. Pietro ha bisogno di scontrarsi con la realtà perché ha bisogno che la sua fede cresca. E come deve crescere la sua fede? Come deve riconoscere veramente Gesù, non come il Gesù che pensa lui, ma come Gesù vero, e lo farà così. Pensate, Pietro ha una grande fede, Gesù gli dice vieni, e Pietro cammina sulle acque. Cioè Pietro mette fuori un piede dalla barca, e poi mette fuori anche l'altro, e fa tre passi in avanti, 4, 5, non sappiamo quanti, ma Gesù sarà stato lontano 5, 6, 10 metri. Cioè, quindi Pietro si stacca dalla barca, quindi è una fede grandiosa, che si mette totalmente nelle mani di Gesù, ma ancora manca qualcosa. Che cosa? Ecco, la domanda è, proviamo a chiedere a Matteo perché Pietro non riesce a camminare sulle acque, perché Pietro non riesce a continuare. La risposta è questa. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare, gridò. Cioè Pietro comincia a camminare verso Gesù, poi ma vedendo che il vento era forte si impaurì e cominciò ad affondare. Cioè Pietro smette di guardare Gesù e guarda il vento, guarda i pericoli e cosa capisce? Che lui non può vincere il vento, non può camminare sulle acque, ed è vero che non può. È Gesù che lo fa camminare sulle acque. Ma nel momento in cui guarda il vento, si rende conto della sua debolezza e smette di guardare Gesù. Guarda i pericoli e non guarda più Gesù. E non può camminare sulle acque, perché è Gesù che lo fa camminare sulle acque, non le sue forze. Pietro si accorge delle sue debolezze. E che cosa fa? Eccolo qua il passo della fede. Eccolo qua. Cosa fa? Mentre affonda dice, Signore, salva. Questo è il passo fondamentale della fede che Pietro fa qui, che vale più del coraggio che ha avuto Pietro di chiedere di camminare sulle acque, più della fiducia che Pietro ha che Gesù sia capace di farlo camminare sulle acque. Nel momento in cui io vedo che sono nulla, che non ce la farò, che non riuscirò a seguirlo e dico Signore salvami, questo è il vero atto di fede. Non Signore fa che io cammini sulle acque, ma Signore, salvami, decidi tu come, ma salvami, capito? Non dico al Signore come, non spiego, solo metto la mia, e non metto nelle mani del Signore la mia capacità di fare miracoli, di essere potente, metto nelle mani del Signore la mia vita. Questo era il passo della fede che Pietro aveva assolutamente bisogno di fare. E difatti Gesù gli dice, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ma anche questo è bello, mentre Pietro affonda, Gesù subito tende la mano, lo prende, lo tira su, Pietro per tendere la mano verso Gesù lo guarda, no? E questo tocco di mani gli permette di essere salvato, di rimettersi in contatto con Gesù forte e di essere salvato. Solo che Gesù interpreta e dice, Pietro, hai dubitato. Perché hai dubitato? Perché la tua fede era poca, adesso è di più. Adesso che sei affondato, che hai detto Signore salvami, la tua fede è di più. In questo tragitto della fede di Pietro c'è anche la nostra fede, una fede che comincia un po' orgogliosa di aver scoperto il vero Dio, orgogliosa di vedere i miracoli, di sentirne raccontare, Dio fa grandi cose, bellissimo, io sono di questi, forse sono un po' assicurato, ha la fede disperata di chi dice Signore, ti prego, salvami. Non so, non me lo merito, ma tu salvami. L'ultimo spunto lo raccogliamo dai discepoli che sono sulla barca. Quando Gesù sale sulla barca, il vento immediatamente cessa, tutto si ferma e gli altri che sono sulla barca si prostrano davanti a lui. Si prostrano quasi senza ritegno, si buttano a prostrarsi, vuol dire inginocchiarsi e appoggiare la testa per terra davanti alle ginocchia, sulla barca, insomma, sul pavimento della barca, davanti alle ginocchia, no? Allora, perché quelli sulla barca si inginocchiano? Perché riconoscono Gesù. Riconoscono, dopo tutto questo, che Gesù non è un fantasma, ma è lì davvero, è lì concreto, ed è capace di attraversare le acque per venire a salvarli. E quali sono i motivi per cui queste persone possono dire: davvero tu sei il figlio di Dio, davvero tu sei il figlio di Dio? Che cosa hanno visto queste persone per dire questo? Beh, allora, primo, hanno visto che il vento, che era contrario, contro cui tutta la notte avevano lottato, è cessato. Quindi, siccome il vento è cessato, loro hanno capito, con Gesù viene la pace. La pace, davvero, è il figlio di Dio. Poi hanno visto Pietro, che è stato salvato, stava affondando, anche se la sua fede era dubbiosa, e Gesù gli aveva detto: perché hai dubitato? Anche se era dubbioso, nel dubbio, anche se la sua fede era immatura, Pietro è stato salvato. Con Gesù non veniamo giudicati. Davvero egli è il figlio di Dio, perché non ci giudica. E poi hanno visto che Pietro, in effetti, se avesse creduto, se avesse continuato a guardare in faccia Gesù, avrebbe potuto davvero camminare sulle acque. Quindi con Gesù noi possiamo fare miracoli. Davvero è il figlio di Dio. Queste sono le esperienze, oltre alla fede di Pietro, di quelli che hanno visto sulla barca i prodigi e hanno riconosciuto il figlio di Dio. Allora anche noi adesso meditiamo, rileggiamo questo brano, chiedendoci anche noi di fare il passaggio dalla sensazione che Gesù sia un fantasma, uno lontano, distante, che non interviene, alla certezza che è il figlio di Dio, che con lui c'è pace, con lui non siamo giudicati e con lui possiamo fare miracoli.